Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Siamo alla rubrica dedicata a Roma, ben trovati da Eliana Astorri. Ieri si sono concluse le celebrazioni per l'anniversario della presa di Porta Pia, che portò all'annessione di Roma al Regno d'Italia il 20 settembre del 1870 e qualche mese dopo, nel 1871, la proclamazione di Roma capitale. Ma, come ora ci racconterà il nostro ospite, l'Unità d'Italia è un'idea che risale ben più indietro rispetto al 1870, così come chiariremo anche modi di dire in uso ma errati. Con noi in questo viaggio nella Roma antica il professor Romolo Augusto Staccioli, come sapete ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente dell'Associazione Archeo Club di Roma. Romolo, ben trovato.
Salute, ben trovati.
Siamo qui, insomma, ciao. Questa è la cosa importante. Sì. Allora, mi dicevi prima di andare in onda, Roma liberata, la liberazione, c'è qualcosa che non ti torna?
Sì, non solo non mi torna, ma mi secca. Che ogni anno, in occasione del 20 settembre, come è successo anche questa volta, è successo sia, per quanto io ho sentito, chissà in quante altre sedi, ma nel piccolo convegno che c'è stato sabato scorso al Campidoglio, l'ho letto addirittura su un pieghevole stampato dal Comune di Roma, in cui si parla, come dicevo, c'è sempre qualcuno in questa occasione che parla di Roma liberata nel 1870, di liberazione di Roma.
E viene subito da chiedersi
i primi a farlo e i più solerti sono i nostri amici radicali, i quali addirittura qualche anno fa si spinsero a proporre l'abolizione del 21 aprile, il Natale di Roma, come festa di Roma. No, scrissero proprio il mitico e insignificante Natale di Roma, abolire quella e fare il 20 settembre come festa di Roma. Bene, appunto, dicevo, c'è questa idea della liberazione. C'è sempre qualcuno che a proposito di Porta Pia parla della liberazione di Roma. Una delle tante, facciamolo anche questa osservazione, una delle tante liberazioni, nemmeno l'ultima, che si sono susseguite nel corso dei secoli, mi pare che già ne abbiamo parlato l'altra volta, liberazioni avvenute quasi sempre all'insaputa dei romani, o perlomeno nell'indifferenza dei romani. Ogni tanto c'era qualcuno
che
veniva a liberare. Ma da chi?
Da cosa?
Ecco, infatti, questa è la domanda, giusta, no? Ma da chi e da che cosa fu mai liberata Roma il 20 settembre del 1870? Non certo da una dominazione straniera, no? Come era quella, che so io, austro-ungarica nei confronti del Lombardo-Veneto, ma anche di Trento e Trieste. Non certo da un governo imposto dal di fuori, come per esempio era il governo sabaudo-piemontese nei confronti di Genova o della Sardegna, che a un certo punto si sono trovati, no, annessi a questo Stato senza nemmeno appunto saperlo. Nemmeno fu liberata da una dinastia di origine straniera e di secondo ordine, come erano i Borboni di Napoli, pronti a lasciare per qualche insperata promozione, come fu, no, per il trono di Spagna. Ecco, fino alla vigilia della breccia di Porta Pia, Roma è stata governata da un sovrano che nella fattispecie era il Papa, ma questo è una delle tante singolarità e unicità, no, che caratterizzano la città eterna, era governata da un sovrano pienamente legittimo, se non altro per la continuità di una specie di dinastia, chiamiamola così, una dinastia elettiva, che durava da più di 1000 anni. Un governo, una dinastia, un governo che alla stessa Roma aveva garantito durante tutto questo lungo arco di secoli una libertà dallo straniero che nessuno degli altri stati italiani, tranne Venezia, venuta dopo e finita prima, nessuno degli altri stati italiani poteva vantare uguale come libertà dallo straniero. E quindi uno Stato indipendente che, finito l'evo antico, dopo la parentesi della dell'occupazione gotica fra il V e il VI secolo e dopo la successiva liberazione, anche questa un'altra liberazione, forse questa più autentica di altre ad opera di Giustiniano, passando per la fase dell'integrazione nell'impero d'Oriente, che era pur sempre l'impero romano d'Oriente, si concretizzò questa indipendenza con la piena emancipazione del Papa da ogni residua e formale dipendenza dall'esarca di Ravenna, bizantino, emancipazione garantita, per esempio contro i Longobardi, no? Dalla protezione dei re franchi, Pipino e Carlo Magno, che allo stesso Papa donarono effettivamente, sottraendoli alle mire dei Longobardi, il primo nucleo dei territori che formeranno lo Stato Pontificio, lo Stato della Chiesa, cioè lo Stato di Roma, più antico e longevo quindi degli Stati italiani. Va bene? Si potrebbe obiettare, qualcuno potrebbe dire che il Papa, una volta assicuratosi, io non dico queste cose perché siamo
alla Radio Vaticana,
io le dico da romano soprattutto e da storico. Dicevo, si potrebbe obiettare che una volta che il Papa fu assicurato il potere temporale, se lo tenne stretto, senza sottoporlo, diciamo, alla ratifica di alcuna, tantomeno del popolo. Ma mi sapete dire in quale, tu che mi sei qui davanti e gli ascoltatori, mi sapete dire in quale altro Stato libero d'Europa i governi, i sovrani venivano eletti dal popolo? E quindi, insomma, nemmeno questa obiezione cade, anzi addirittura possiamo ricordare che almeno nei primi tempi i papi che stavano diventando re anche, in quanto vescovi della comunità di Roma, venivano eletti dalla comunità stessa. Quindi,
più di così.
Meglio di così, ecco.
Quindi abbiamo risolto l'imprecisione di dire Roma liberata,
l'abbiamo risolta,
la liberazione di Roma. Vabbè, abbiamo
una illusione, naturalmente,
puntualizzata.
Perché vedrai che il prossimo 20 settembre...
Di nuovo la liberazione di Roma.
Io, per esempio, se non fosse perché sono, come si potrebbe dire, sostenitore del mantenimento dei toponimi che ormai sono diventati storici, perché appunto sono toponimi che fanno parte della storia, delle vicende della città, proporrei anche l'abolizione della strada, della via, della targa stradale via Roma Libera, no? Perché c'è via Roma Libera, no? In Trastevere, la piazza San Cosimato, eccetera, che ricorda proprio questa presunta liberazione di Roma. Aggiungiamo veramente, qui stavolta vale la pena di dirlo, che se ci fu una liberazione che al momento non fu colta come tale, questa liberazione, come disse già Papa Giovanni, ma poi soprattutto Paolo VI in occasione del centenario di Porta Pia nel 1970, se ci fu una liberazione fu la Chiesa che fu liberata dagli oneri di uno Stato temporale che naturalmente erano di impaccio e di impedimento, diciamo pure, per l'espletamento. Vogliamo aggiungere ancora un'altra cosa qui?
Ti stai togliendo tutti i sassolini dalle scarpe.
No, anche questa realtà. Guardate che consideriamo che senza una sia pur minima presenza di territorio autonomo, e quindi governato dal Papa, diciamo, come è l'attuale città del Vaticano, lo Stato della città del Vaticano, che è il più piccolo Stato del mondo, però è uno Stato completamente indipendente, che garantisce al Papa un'assoluta indipendenza, che è necessaria alla Chiesa e al Papa per l'espletamento delle sue funzioni. Pensiamo che cosa fu il periodo di Avignone, quando i papi erano completamente sottomessi ai re di Francia. Non avevano realtà territoriale, non avevano potestà territoriale. Pensiamo che cosa è oggi, che cosa significa il patriarca di Costantinopoli, che sta lì in un quartiere antico di Istanbul, in una piccola zona residenziale, che però sta completamente alle dipendenze, no, dello Stato, no, turco, della Turchia. Quindi anche questo, ecco perché la soluzione data al problema appunto che si aprì nel 1870, la soluzione data nel 1929 è stata veramente una soluzione felice, che ha fra l'altro contribuito ad aggiungere alle tante singolarità di Roma questa, che nel cuore della città no? Che è capitale di uno Stato, che è lo Stato italiano, nel cuore di questa città capitale dell'Italia, c'è, no, inserito uno Stato completamente autonomo e indipendente, peraltro anche circondato da un muro, ed è il muro, le mura vaticane, no? Che hanno preceduto di parecchi decenni i famosi muri come il muro di Berlino, quello di Nicosia, eccetera, e che ancora esiste e non crollerà, quello non crollerà mai. Ma d'altra parte è una caratteristica di Roma. Bene, vogliamo passare a qualche altra così considerazione, osservazione legata, sì, sempre all'avvenimento, alla,
sì, dicevamo, dell'unità, anzi, d'Italia,
ecco, sì, e soprattutto a Roma, diciamo a Roma capitale, ma all'unità d'Italia, ecco,
e non quella del 1870,
no, no? Oddio, non a quella, ma insieme a quella, ecco, vogliamo ricordare, nessuno lo ha fatto finora e non credo che lo farà quando cominceranno le celebrazioni ufficiali del 150esimo anniversario, cioè a marzo, il 17 marzo, che è la data della promulgazione del decreto che istituiva il Regno d'Italia nel 1861 e che secondo me dovrebbe essere la data della festa nazionale italiana, la vera data della festa nazionale italiana, ma chiusa questa parentesi, dicevo, sono quasi certo che nessuno, o pochi, o si farà soltanto qualche accenno, magari anche non completamente esatto, al fatto che la unificazione dell'Italia col Risorgimento, che l'unità d'Italia raggiunta col Risorgimento, è stata la seconda unità, no? L'unità raggiunta per la seconda volta, e che già ci fu una unità d'Italia nell'antichità, giunta, diciamo, a compimento, potremmo dire proprio 2000 anni fa o poco più, perché l'ultimo atto che consacrò la nascita dell'Italia, diciamo per ora l'unificazione dell'Italia, fu una legge che già era stata immaginata, concepita da Cesare e non attuata perché fu eliminato, come tutti sappiamo, nel 44 a.C. e poi attuata dai suoi successori, in modo particolare da Augusto, quando fu abolita la provincia della Gallia Cisalpina, quella che sarebbe oggi la Padania, e quei territori furono annessi all'Italia, diventarono Italia. Ecco, lì si compì, e questo avvenne nel 42-41 avanti Cristo, quando appunto l'Italia quindi raggiunse i confini naturali rappresentati dalla cerchia alpina. E anche qui il 41 avanti Cristo significa che l'altro anno, e beh, sono stati 2050 anni,
Da questa
data, che è quella che possiamo prendere come data nascita.
Come prima.
Della prima Italia, la nascita della prima Italia, che prima non esisteva. Quando si è compiuto il Risorgimento è stato, diciamo, concepito, no? Ideato, realizzato, eccetera, nel ricordo, anche, diciamo, nel ricordo, e io aggiungerei anche nella nostalgia dell'Italia che c'era già stata, appunto l'Italia antica, o diciamo pure l'Italia romana. Mentre la prima unificazione dell'Italia, quella compiuta da Roma, è stata una novità in senso assoluto, per cui possiamo dire addirittura che Roma l'Italia l'ha inventata. Ecco perché tutto sommato la capitale, no? Roma capitale, era ineluttabile, non soltanto perché una volta messi insieme col Risorgimento, messi insieme i territori che avevano avuto ognuno una sua capitale, figuriamoci, no? Quante capitali ha avuto l'Italia durante tutto il periodo pre-risorgimentale. E messe insieme tutte queste capitali, quando si trattava di scegliere la capitale del nuovo Stato unitario, quale altra delle capitali poteva essere scelta se non Roma, che era la più capitale di tutti, possiamo dire, e che poteva appunto mettere tutti d'accordo, almeno allora. Oggi le cose stanno cambiando, ma insomma almeno allora erano tutti d'accordo. Ma questo non soltanto perché Roma era appunto la capitale più prestigiosa, perché era in un certo senso la sintesi, no, di questa nuova Italia che si era di nuovo unificata, perché era anche il tramite naturale, anche geografico, fra il nord e il sud. Era anche perché a Roma spettava questo ruolo di capitale, anche perché era stata Roma a inventare l'Italia nell'antichità. Mi pare che questo sia un altro dato inconfutabile. Intendiamoci, l'unificazione, il processo di unificazione portato a termine di Roma, non è che Roma l'abbia mai programmato. Non si è mai sognata, no, la Repubblica di procedere alla unificazione dell'Italia e alla, come si potrebbe dire, alla realizzazione di questa unità territoriale. Il processo di unificazione è venuto, starei per dire, quasi per caso, o se vogliamo, visto che ci riferiamo al mondo antico, è venuto per volere del fato, che è stato pure aiutato a un certo punto dalle circostanze, dalla stessa Roma, eccetera. Però, insomma, questa unità non è stata mai programmata. Si è venuta realizzando via via che Roma estendeva il suo potere, il suo controllo sui territori della penisola, lo Stivale, no? Che era compresa, e i geografi lo capirono per primi, ma anche dal punto di vista geografico questo fu un dato che dovette essere acquisito, coperto, non era palese fin dagli inizi, quando appunto i geografi scoprirono che tutto sommato c'erano dei confini naturali che delimitavano lo Stivale.
Quindi non poteva essere che così.
Non poteva essere che così, anche se ci furono momenti, diciamo, in cui parti di quella che sarà poi l'Italia andarono a confluire in unità, diciamo, diverse e parziali, però legate al mondo esterno. Insomma, c'è stata a un certo punto una bella parte dell'Italia meridionale, bella anche nel senso proprio che era bella, ma diciamo soprattutto estesa, una bella parte dell'Italia meridionale costiera che ha fatto parte del mondo greco, in sostanza, dell'unità greca, dell'unità del mondo greco, la parte della cosiddetta Magna Grecia, no? E c'è stata un'altra parte dell'Italia che, altrettanto bella, non voglio qui fare distinzioni, e un'altra parte dell'Italia che per un certo periodo, piuttosto estesa anche questa, no? E che andava dalle Alpi fino al cuore delle Marche, fino al fiume Esino, dicevo che fece parte di una unità extra-italica che era l'unità del mondo celtico, l'Italia celtica, l'appendice meridionale, no? Del mondo celtico rappresentata dall'Italia. E queste furono unità diverse, parziali e soprattutto legate, come dicevo, al mondo esterno. Si potrebbe anche continuare con altre possibilità che manifestarono a un certo punto di unificazioni diverse rispetto a quella che poi avvenne e che finalmente rientrò, diciamo, sotto l'egida di Roma. Lo stesso mondo etrusco, gli stessi etruschi, no, in un certo momento estesero la loro influenza, la loro supremazia, no, in una larga parte dell'Italia, soprattutto centrale. Pensiamo ai tentativi espansionistici messi in atto dai Sanniti. I Sanniti che anch'essi si diffusero largamente, questi soprattutto nell'Italia meridionale. Ci furono quindi altre possibilità, ci furono altri possibili protagonisti, no, di questa unificazione, che peraltro furono bloccati proprio dall'azione di Roma. E finalmente questo processo di unificazione, che era forse nella natura delle cose, no, fu assunto, diciamo, in qualche modo, e entrò in qualche modo nella sfera romana, soprattutto quando si arrivò con la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Italia, si arrivò a una sostanziale unificazione tra Roma e l'Italia, in quanto tutti gli abitanti dell'Italia erano cittadini romani e come tali quindi cittadini di uno Stato che si chiamava Repubblica del Popolo Romano, ma la Repubblica del Popolo Romano coincideva in sostanza con l'Italia. Ci fu questa identificazione, questa unificazione anche da questo punto di vista. Naturalmente il discorso potrebbe continuare, si potrebbe parlare anche fino a che punto fu reale, operante questa unità e soprattutto fino a che punto riuscì a determinare il nascere di una identità nazionale, no, italiana. Vabbè, sono discorsi che volendo si potrebbero fare in un'altra occasione, non possiamo adesso naturalmente, se non appena appena accennarli e dire che sono esistiti problemi, ci sono possibilità di individuare e di arrivare fino a certi risultati. Si potrebbe dire, per esempio, che l'identità nazionale italiana fu avviata nell'antichità, fu poi interrotta, fu un'identità incompiuta, però insomma parliamo pure in termini così molto, molto semplici e molto chiari. L'idea dell'Italia è un'idea legata a una realtà, no? Qual è stata quella dell'Italia romana? Beh, questa, dico, è stata talmente forte che è stata capace di sopravvivere durante tutto il lunghissimo periodo della frammentazione dell'Italia. Non a caso parliamo di stati italiani preunitari, prerisorgimentali, perché appunto inseriti in una dimensione territoriale che era stata quella dell'Italia antica. Voglio dire, insomma, che gli stati precedenti alla prima unificazione, gli stati rappresentati dalle città etrusche, dalle città latine, dalle comunità sannitiche, dalle tribù galliche, dalle città della Magna Grecia, eccetera, erano tutte entità statali, mini stati, ma nessuno di questi lo possiamo chiamare stato italiano, se non a posteriori, no? Cioè nel senso che erano stati che avevano il loro territorio all'interno dell'Italia. Non erano certamente stati italiani prima che si compisse l'Italia, prima che si unificasse l'Italia. Gli stati prerisorgimentali erano stati italiani, c'è poco da fare. E perché c'era stata appunto un'Italia che era quella che fu più volte rievocata e direi anche evocata da alcuni grandi spiriti dei diversi periodi della frammentazione italiana. Basterebbe ricordare Dante, no, ma c'è Petrarca, si arriva fino ai tempi nostri. Dante, quando scagliò, diciamo, quella sorta di invettiva contro l'Italia divisa, ai serva Italia di dolore ostello, non donna di province, ma bordello, non donna di province, cioè non signora di un impero, come lo era stata l'Italia, non dice Roma. E aveva ragione, perché l'impero fu conquistato insieme da Roma e dai suoi alleati italici, alleati forzati all'inizio, alleati sottomessi, ma comunque. E l'Italia ebbe, continuò ad avere per lungo tempo una posizione privilegiata rispetto al resto dell'impero. L'Italia non fu una provincia dell'impero come tutte le altre. I suoi abitanti non erano sudditi, erano cittadini, almeno per due secoli, fino a quando all'inizio del terzo secolo dopo Cristo, il terzo secolo della nostra era, Caracalla non concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, e le cose quindi cambiarono e addirittura precipitarono nei confronti di questa situazione di privilegio che l'Italia aveva avuto nei confronti dell'impero, quando Diocleziano, alla fine dello stesso secolo terzo dopo Cristo, sostanzialmente equiparò le regioni dell'Italia, le regioni che erano state create al tempo di Augusto e che sono alla base delle regioni nostre attuali, quando Diocleziano appunto equiparò le regioni dell'Italia, peraltro accorpate, da 11 ne fece 8, alle diverse province. Quindi tutti uguali, e finisce il privilegio dell'Italia, finisce la distinzione dell'Italia, che si avvia poi verso quella che sarà la fine della realtà unitaria, mentre ci vorrà qualche secolo ancora. La fine dell'unità d'Italia antica la possiamo collocare al momento della invasione dei Longobardi. Nel 568 della nostra era arrivano i Longobardi, l'Italia viene per la prima volta divisa, allora praticamente in due o tre parti, ma la divisione avviene e sarà appunto, rimarrà viva e operante fino al Risorgimento.
Romolo, una vera lezione di storia. Una vera lezione di storia. Mai stata più attenta ad una lezione di storia.
Speriamo che siano stati attenti anche gli ascoltatori.
Sicuramente. Grazie per essere stato con noi, Romolo.
Di nulla, di nulla.
Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.